Un saluto come di consueto, buona settimana da Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare che, insomma, appunto per la terza settimana del nostro palinsesto autunno-inverno sarà con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, come di consueto il numero a cui potete scriverci in diretta è il 331-6214013. Con WhatsApp, con Telegram, con un SMS oppure la mail diretta a @popolarenetwork.it. Potete scriverci anche a cult@radiopopolare.it sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare e ci ritroverete in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata. E adesso la nostra scaletta di quest'oggi è fittissima, quindi vado veloce. La nuova rubrica Giallo Crovi del lunedì al termine della puntata. Vi parleremo di un'iniziativa che coinvolge la Casa della Carità. Sarà nostra ospite in studio la scrittrice americana ma di origine ucraina Sasha Vasiliuk per il suo romanzo recentemente tradotto da Garzanti, Il vento è un impostore. Vi parleremo anche invece per lo spazio delle arti visive delle novità che ci sono all'Accademia Carrara di Bergamo. Cominciamo però con il cinema perché Barbara Sorrentini ha intervistato Francesco Zippel che sarà con il suo Volonté, l'uomo dai mille volti, un documentario ovviamente dedicato a Gianmaria Volonté e che ha già presentato venerdì scorso all'Anteo, sarà nelle sale a partire da quest'oggi. Allora ascoltiamo l'intervista a Francesco Zippel di Barbara Sorrentini.
Mille volti di Francesco Zippel, un documentario per ricordare l'attore Gianmaria Volonté a 30 anni dalla sua morte. Francesco, è un documentario molto molto forte, molto toccante, ma che porta anche tantissimi contenuti legati a un'epoca, a un modo di recitare, a un modo di intendere la vita, a una serie di valori politici, sociali, dei diritti, insomma c'è tantissimo in questo film. Come ti sei mosso per raccogliere anche tutto questo materiale?
Siccome il mare è un elemento che ritorna molto nel documentario, direi che muoversi all'interno di quel mare bellissimo, anche a volte un po' mosso, che è Gianmaria Volonté, è stata, diciamo, una traversata molto bella, molto avvincente, struggente, a seconda dei momenti da fare, insomma, con i miei compagni d'avventura, diciamo, nel film. E io ho cercato di fare una cosa fondamentalmente, di dare un taglio, di cercare di capire quali erano le cause scatenanti in un certo modo della grandezza di Volonté, perché a mio avviso ogni artista chiaramente ha un talento di base che nel suo caso era straordinario, unico a mio avviso, proprio assolutamente unico all'interno del nostro panorama, ma ci sono anche delle motivazioni personali spesso, no, che innescano determinate, come dire, dinamiche e che rendono forse quella, anche ci sono delle ferite che rendono poi il momento performativo, no, dell'attore qualcosa di altro, appunto di unico e irripetibile, e Volonté questo ce l'aveva, ha avuto una vita molto complessa dal punto di vista, insomma, delle questioni familiari che l'hanno portato sin da ragazzo comunque a emanciparsi, a dover lavorare da ragazzino proprio e poi a lanciarsi in questa meravigliosa avventura d'attore, che prima appunto nei Carri di Tespi, poi l'Accademia Silvio D'Amico e poi la grande televisione televisione della fine degli anni 50, anni 60 e poi tutto quel grande cinema che l'ha visto assoluto protagonista. Quindi è stata veramente, ripeto, un'avventura, uso abuso di questo termine perché lo è stato poi insieme appunto a Giovanna Gravina Volonté, sua figlia, ad Angelica Ippolito, la sua ultima compagna per 18 anni, insomma è stata veramente è stato anche un po' un tenersi la mano, no? E cercare di trovare il modo migliore per rendere omaggio, per rendere anche giustizia, perché noi nel film parliamo molto del concetto di memoria, no? E la memoria, anche quella di grandi artisti del nostro paese, non è mai sufficientemente, come dire, tenuta in considerazione. E questo film ha anche la volontà, lo scopo di rimettere in qualche misura, come dicevi giustamente tu, nel trentennale della sua scomparsa, Volonté nel posto che gli spetta, cioè al centro della mappa dei grandi del nostro cinema, del nostro teatro e della nostra televisione.
E hai parlato delle interviste, Giovanna Gravina, Angelica Ippolito, ci sono varie voci e poi c'è questo contraltare naturalmente dei film, una ricerca che ha anche molto senso ovviamente con quello che metti insieme, dove hai trovato tutto il materiale che filo hai voluto dargli?
Io ho cercato di far vedere come, allora Volonté è stato un artista che per sua stessa missione, lo racconta nel documentario, è stato estremamente selettivo. Bellocchio dice sorridendo che dopo il primo film, primo e unico film fatto insieme, Sbatti il mostro in prima pagina, gli propose nel corso del tempo un altro paio di film che lui rifiutò perché non riteneva nelle sue corde. Ecco, fare una ricerca su Volonté, quindi su quella che era la sua peculiarità d'attore, ma anche quali erano diciamo, i movimenti, come dire, che lo spingevano a scegliere una cosa piuttosto che l'altra, è stato molto stimolante. Le Teche Rai conservano dei documenti assolutamente unici che per molti, per me in primis, hanno avuto, come dire, un carattere di inedito assoluto. Penso a tutti gli sceneggiati che Volonté ha fatto negli anni, fine anni 50, anni 60. E poi appunto ho cercato di incrociare il tutto tra la ricerca d'archivio che abbiamo fatto insieme al mio gruppo di lavoro con appunto questa interpretazione chiaramente politica, militante, che ha attraversato tutta la sua carriera e che se si va a vedere dai Michelangelo e Caravaggio televisivi, fino naturalmente ai film di Petri, di Rosi, di Montaldo, ma anche se vogliamo i film di Sergio Leone che lui ha fatto, c'è una coerenza assoluta e poi sono tutti film in cui, come diciamo nel film stesso, si può apprezzare questo uomo dai mille volti, perché poi c'è Jean Gilly, uno storico del cinema francese, che giustamente dice è l'unico italiano che mi ha mai portato a pensare che nel vostro paese esistesse un attore da actor studio.
Francesco Zippel, Volonté, l'uomo dei mille volti, il film lo abbiamo visto a Venezia, l'81esima edizione, lunedì, martedì e mercoledì, quindi 23, 24, 25 settembre, sarà al cinema distribuito dalla Kired. Grazie, ciao.
Grazie mille.
Siamo ancora Barbara Sorrentini, questo invece era Francesco Zippel con il suo documentario Volonté, l'uomo dai mille volti, nelle sale proprio da questa sera, perché ieri Federica Manzon si è aggiudicata il premio Campiello 2024 con Alma, ha ottenuto 101 voti su 287 espressi della giuria dei lettori anonimi. E allora, dato che Barbara l'aveva intervistata tempo fa, l'abbiamo mandata in onda anche a Calt e poi a Note dell'autore, ecco una sintesi di quella intervista.
Alma, il nuovo libro di Federica Manzon, edito da Feltrinelli, qui con noi in studio a Radio Popolare. Benvenuta, Federica.
Grazie, buongiorno a tutti e a tutte.
Un libro che si svolge, si può ambientare fondamentalmente e prevalentemente a Trieste, poi ci sono incursioni anche in Jugoslavia e in altre zone che poi che tu nomini anche in modi diversi, però adesso ci spieghi tu perché e come. Qualcuno ha svelato delle cose in questi giorni, ho letto molte interviste e qualcuno ha spoilerato, quindi noi non lo faremo, e ti chiedo come prima cosa da dove nasce questa storia.
Ma la storia nasce essenzialmente da Trieste, potrei dirlo in una parola, perché ogni volta che io scrivo un libro mi chiedo un po' qual è la cosa più urgente per me, più importante per me, il tema a cui tengo di più sentimentalmente e come idea, come questione, la domanda di fondo che ho. E negli anni, anche con gli altri miei libri, ho capito che più o meno sempre tornavo a Trieste, che qualcosa nella città aveva a che fare con le cose che mi stavano a cuore, e forse in questo libro l'ho messo a fuoco veramente, che da un lato la libertà che ti dà la città di essere chiunque tu voglia, perché è una città con tanti intrecci e tante collisioni anche di identità, di lingue, di persone diverse, poi c'è l'apertura del mare che per essenza lo è, e al contempo è anche una città che ti trasmette un'inquietudine, l'inquietudine di non riuscire in fondo a starci veramente mai troppo, ma volerci sempre ritornare.
E poi una città comunque di confine.
Assolutamente, il confine forse è l'altra chiave, perché ti dà un'esperienza di qualcosa che è vicinissimo a te, che però è diverso da te, che è dall'altra parte. Per mille anni è stato, quando c'era ancora la cortina di ferro, era un confine ingombrante, quello di Trieste, per cui dall'altra parte c'era proprio, da un lato, il nemico, quello su cui c'erano tutte le leggende, veniva anche guardato con disprezzo. A Trieste si dice gli schiavi, per dire quelli che arrivano dall'altra parte, con un tono un po' dispregiativo. E però c'è anche dall'altro lato una grande attrazione, una grande curiosità e una familiarità che scopri quando... Io l'ho scoperto quando sono venuta, mi sono trasferita a Ovest, ho capito che tutte le cose con cui ero familiari, che le vedevo dall'infanzia, primo l'andare su e giù di là, ma anche il mondo dei Balcani, della letteratura est-europea, non sono forse così familiari per chi non è nato vicino a un confine.
Un po' di storia la possiamo raccontare, si svolge in 3 giorni, Alma è la protagonista, ritorna nei luoghi che ha frequentato quando era bambina per un motivo, insomma un'eredità, vabbè questo lo dici fin dall'inizio, quindi si può dire, e ritrova persone e luoghi a lei noti, alcuni le mettono allegria, altri ne mettono molta nostalgia e anche dolore in certi casi. Chi è Alma?
Alma è l'anima della città e anche l'anima di quello che io volevo mettere nel libro, una persona che tiene in sé tante contraddizioni, tanti mondi, tiene in sé un mondo ordinato che forse possiamo immaginare come quello della Mitteleuropa, di questa tradizione borghese colta che appartiene all'Austria-Ungheria, però tiene insieme anche le inquietudini che le vengono da sua madre che lavora alla Città dei Matti, dove al manicomio aperto da Basaglia, e quindi anche la facilità col vedere normalità e follia come due piani della stessa cosa che facilmente scivolano uno sull'altro, e soprattutto questa inquietudine che le arriva dal padre, che viene appunto dal di là del confine, quindi con una tensione continua verso un altrove, che è una cosa che io personalmente sento, ma forse vedo anche come un tratto un po' che c'è comune in questo nostro stare. Spesso ci spostiamo, dobbiamo dire dove stanno le nostre radici, e sceglierle è una cosa complicata nei nostri tempi.
Grazie Federica Manzon, il libro è Alma, edito da Feltrinelli. Manzon, basta mettere una I e diventa Manzoni, quindi insomma un romanzo storico lo possiamo chiamare a tutti gli effetti. Ciao, grazie.
Grazie a voi.
E dunque era un estratto dall'intervista di Barbara Sorrentini e Federica Manzon su Alma, che vi avevamo trasmesso a suo tempo. Federica Manzon ha vinto il premio Campiello 2024 proprio ieri, quindi congratulazioni. When I see you smile, there's always that familiar feeling. Somehow I'm not the only one. And always and always in need. There's always and always and always and always in need. When you start to cry, I get the familiar feeling. Somehow I'm not the
truth. I'm biting, holding back. I'm so happy I could break down and cry. Break down and cry. So alone and so at home. So so at home. I'm always and always and always and always in need. I'm always and always and always and always in need. When we lock our eyes, I hit my head on the ceiling.
L'Accademia Carrara di Bergamo si arricchisce di un nuovo spazio green, di un bistrò aperto a tutti i cittadini, spazi impreziositi da interventi di due artisti. Siamo andati a vedere le novità, o meglio ci è andata Tiziana Ricci.
Respira i nuovi giardini dell'Accademia Carrara. È stato presentato in questi giorni il progetto di riqualificazione che apre l'Accademia a questo spazio, i giardini, e permette un passaggio nelle sale del museo verso l'esterno e il bistrò, e il ristorante. Allora, bisogna dire che i giardini, insomma, sono una collinetta che fa contorno al bistrò fondamentalmente. Però nella collinetta sono sistemate delle sculture di sedicente Moradi, questo artista che è molto affascinato dagli animali e che noi abbiamo incontrato. Dei rami, dei legni.
Nient'altro che materiale organico, rami di legno, in questo caso di ulivo, cipresso e corbezzolo, che sono legni molto tipici del nostro paese. Io cerco sempre di recuperare del legno che alla fine appartiene al territorio. Questo in qualche modo permette a me di legarmi alla contemporaneità di un luogo, ma anche a pensare alla storia dell'uomo nella sua millenarità, insomma, quindi di non vedere alla fine confini tra quello che siamo e quello che possiamo diventare.
E lei ama molto realizzare queste sculture, i soggetti sono animali, no? Spesso. Là per esempio c'è un Bambi, poi ho visto forse un torello, anche un coccodrillo.
Esatto. Sì,
mi spieghi questa passione per gli animali?
Allora, il tema di questa installazione l'ho chiamata La forza, la paura e la meraviglia. Quindi ho scelto tre famiglie, una di fiere, una di coccodrilli e una di cervi. Questi erano tre forme allegoriche, se si vuole, di tre aspetti, tre indole dell'animo umano.
Vediamo, ecco, all'inizio. Questo è quello che si può ammirare nello spazio verde, queste sculture realizzate con dei legni, avete sentito, di recupero. E poi invece c'è un corridoio, uno dei corridoi che portano in esterno dall'Accademia allo spazio esterno, e qui è intervenuto un artista che stimiamo molto, che è Stefano Arienti. Siamo dentro l'opera di Stefano Arienti, che è, Stefano, un mosaico dal titolo, anzi qualcosa di più di un mosaico, dal titolo Genealogia prima parte. Perché questo titolo? Partiamo da lì.
Io ho pensato genealogia perché c'è un po' una storia attraverso questa raccolta di fossili che ho disegnato sul pavimento, della nostra sensibilità verso le forme. E quindi se noi poi guardiamo, riconosciamo le forme, le apprezziamo.
Una chiocciola, sì, dalla forma ancestrale.
Un crinoide, una dickinsonia, quindi gli animali veramente ancestrali. Questa nostra possibilità di riconoscerli, di apprezzarli, fonda la nostra sensibilità estetica, che qui storicamente diventa il museo. Quindi genealogia perché la nostra sensibilità alle forme fino alla contemporaneità ci dà la possibilità di apprezzare il mondo da un punto di vista anche estetico.
Dicevo, un mosaico che però è come se si dilatasse poi sulle pareti con questa sorta di di raggi, no? Di fatti di...
Sono delle scienze, sono dei ciottoli che salgono lungo le pareti, come se fosse una vegetazione che parte dal pavimento. L'architettura di questo ambiente, che è un sottoscala, chiamiamolo così.
Beh, è un corridoio che dalla Pinacoteca ci porta al giardino.
No, è un ambiente molto importante di passaggio, perché da qui potrà passare molta gente, poi ci si accede ad esempio all'area didattica, quindi è un punto che secondo me sarà molto vissuto. Però era un punto molto infelice, che l'architetto stesso pensava che era molto difficile affrontare dal punto di vista soltanto dei mezzi dell'architettura, del disegno architettonico, che ho cercato di trasformare in un'installazione ambientale percorribile, dove l'elemento minerale e quindi i sassi diventano protagonisti per disegnare delle forme che non sono solo a terra, queste specie di finti fossili, sì, ma sono delle arborescenze che salgono su e che noi possiamo addirittura toccare.
E che ci legano in qualche modo alla terra, alla natura, perché questo poi il succo ci porta al giardino, eh sì, o a quello che insomma...
Ci permette di toccare anche il muro che ce l'ha in fondo, che è un muro di sasso, di toccare...
Ti ha ispirato poi questa,
tantissimo,
questi elementi un po' antichi?
Assolutamente sì, l'acciottolato che preesisteva prima sotto il pavimento, il fatto che c'è una scala bellissima di pietra o degli anfratti quasi archeologici che ci sono di lì. Quindi è un ambiente secondo me un po' piranesiano, un angolo un po' diverso da tutto il resto del museo, che ha questa architettura neoclassica, molto razionale, molto funzionale. Invece qui è tutto incasinato, sembra di stare proprio in uno scavo archeologico.
Senti, genealogia prima parte, vuol dire che hai in mente di farne una seconda parte?
Io
dove?
Ho disegnato una seconda parte che non è stato possibile realizzare nel giardino, perché era più grande, perché poi appunto il giardino ha avuto tutta una serie di suoi problemi geologici, idrologici, di organizzazione dello spazio.
Sì, poi con i cambiamenti climatici lì è praticamente una collina, no?
Esattamente, allora questa seconda parte era stata disegnata con l'idea di proseguire questa storia delle forme, di arrivare fino alla contemporaneità, persino realizzando il ritratto del committente, cioè io avevo fatto il ritratto di PWC
di
PWC nella forma del grattacielo che c'è a Milano, e quindi questo anche avrebbe unito un po' idealmente queste due città, Milano e Bergamo, che sono così vicine e che oramai fanno parte di una grande metropoli che occupa la Lombardia e la Pianura Padana, che unisce questa grandissima area tutta assieme.
Sì, poi la Carrara adesso vuole già lo era in qualche modo, aveva questo respiro internazionale, no? Aveva...
Sicuramente, certamente, sì. Fa parte ormai della nostra dimensione, quella di confrontarci anche con questi soggetti che sono dei soggetti sovranazionali, e fa parte anche della nostra consapevolezza, quella di riconoscerli, di capire in che funzione hanno nel nostro paesaggio, che non è solo un paesaggio fisico, ma anche un paesaggio culturale, politico, sociale, che, su cui noi dobbiamo muoverci.
Adesso i musei non sono solo conservazione, sono cuori pulsanti, no? Dei luoghi dove stanno.
Assolutamente sì, è questo che è un museo
storico.
Cambiata
la concezione.
È un museo storico, che è un museo non solo artistico, con una collezione importantissima, ma con questa nuova veste è anche un museo assolutamente attuale, con un bellissimo intervento.
Possono venire i giovani.
Sì, non è un restyling, è proprio un intervento di contemporaneità molto forte, che ha portato Antonio Ravalli con grandissima autorialità, che ci
sì,
permette
di renderlo un luogo piacevole, dove sta,
dove noi viviamo, dove noi nel nostro tempo possiamo venire e non sentirci dentro un luogo polveroso del passato, ma in un luogo assolutamente attuale.
Quindi l'arte diventa anche un momento, come dici, di attualità.
Un momento del nostro tempo, non un momento dove noi andiamo a rifugiarci in un altro tempo. No, non è assolutamente quello. Non
soprattutto se si passa da questo corridoio.
Non è una fuga nel passato, ma è invece il passato che si riattualizza.
Allora, se andate a visitare la Pinacoteca dell'Accademia Carrara, attenzione a uno dei passaggi, questo corridoio che porta dalle sale del museo allo spazio esterno, e c'è questo bistrò, che questa è la vera novità, diciamo, il bistrò dell'Accademia Carrara, con questo, diciamo, elemento verde, questa collina che sta dietro appunto l'Accademia Carrara.
Thank you.
E questi sono gli Hills con Sweet Smile, un brano che ancora illumina quest'ultimo pezzetto d'estate, anche se tanto estate non sembra, forse per le temperature, ma non tanto per il clima, almeno, ahimè, in tante parti d'Italia. Noi abbiamo un po' di pubblicità, torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult e ancora tanti ospiti.
Same mistakes. The highest I think I've ever been. Said I had the prettiest eyes he'd ever seen.
Bentornate, bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare che, come tutte le trasmissioni del palinsesto autunno-inverno, riprende, ha ripreso da un paio di settimane. Questa è la nostra terza settimana. E allora vi parliamo invece della ripresa di un ciclo di incontri presso la Casa della Carità. Si chiamano Per Carità, e la carità ovviamente è intesa in senso laico e politico, ciclo di incontri con autori italiani e internazionali che comincia proprio quest'oggi, perché l'incontro sarà con Teresa Forcades. Coordinare il ciclo Niccolò Nisivoscia, che è collegato con noi. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti e grazie.
Grazie. Allora, ricordiamo qual è l'obiettivo di questo ciclo di incontri.
Allora, l'obiettivo è quello, intanto lei stessa diceva carità intesa in senso laico, giustissimo, e questo lo spiega anche il sottotitolo di questo ciclo, che dà appunto, restituisce il senso che noi vorremmo dare a questi incontri. Il sottotitolo è l'incontro con l'altro come atto politico. Allora, questa è la convinzione che ci ha mosso, cioè l'idea secondo cui l'incontro con l'altro appunto è un atto politico, è un gesto politico, e lo è nella misura in cui implica una relazione, una reciprocità, nella misura in cui appunto incontrare l'altro significa confrontarsi con un altro e significa ascoltarlo. Sono appunto gesti intrinsecamente politici, perché richiedono rispetto, cura, attenzione, e partiamo dall'idea che cos'altro è la politica se non questo, se non appunto una forma di cura del mondo. L'altro al quale facciamo riferimento, ecco, però questo è importante, non è il prossimo in senso astratto, lontano, indeterminato, è un altro in senso molto concreto, un altro in carne e ossa. E questo spiega anche quella parola carità nel titolo, perché carità significa amore, e beh, l'incontro con l'altro, con il prossimo in carne e ossa, a partire da quello che abbiamo di fianco a noi, implica anche una forma di cura che può assumere le forme dell'amore in un senso ampio.
Molto chiaro, molto chiaro. Allora, prima di raccontarci chi saranno tutti i protagonisti, o almeno alcuni, del ciclo di incontri di questa stagione, soffermiamoci su quello di stasera.
Allora, questa sera a parlare in dialogo con Pietro D'Amore, che è l'editore, Pietro D'Amore è l'editore Castelvecchi. Questo ciclo è un ciclo di incontri che Casa della Carità organizza insieme a Castelvecchi. E questa sera ci sarà a parlare con lui Teresa Forcades, che è una teologa, autrice in particolare di molti libri, ma questa sera in particolare dialogherà a partire da un suo libro intitolato Siamo tutti diversi, per una teologia queer. E poi una volta al mese gli incontri proseguiranno fino per tutto l'anno scolastico accademico. Il mese prossimo ci sarà il 30 ottobre Massimo Recalcati in dialogo con Cristina Guarnieri, che a sua volta è parte integrante della casa editrice Castelvecchi, e Recalcati ci parlerà, sarà in dialogo con Cristina Guarnieri anche in quel caso a partire da un suo libro in particolare, dal suo ultimo libro dedicato alle radici bibliche della psicanalisi. Poi in novembre ci sarà Nadia Fusini, l'11 novembre, in dialogo proprio con me. Il 12 dicembre Tommaso Greco, che è un filosofo del diritto, autore da ultimo di un libro su Simone Weil.
Sì.
E poi via via gli incontri proseguiranno anche da gennaio in avanti.
Ce ne sono tanti, da Zagrebelsky, no? A Lorena Fornasier, Gian Andrea Franchi, vedo insomma tanti nomi interessanti. Credo che ci siano ancora persone, anche nostri ascoltatori e ascoltatrici, che magari conoscono anche bene la Casa della Carità, che non sanno che ci sono questi incontri. Quindi mi sembra importante ribadirlo, lo faremo magari in occasione delle date singole, se ci farete memoria. Ricordiamo che si svolgono sempre all'Auditorium Teresa Strada? Scusate, Teresa Pomodoro?
Sì, sono sempre, si svolgono tutti lì dentro la Casa della Carità, in fondo a via Padova.
In via Francesco Brambilla 10, no?
Sì.
Ecco, perché è importante, se andate su casadellacarita.org/incontri trovate immediatamente tutto l'elenco, il calendario. Gli incontri sono alle 18:45, giusto?
Giustissimo.
Allora, grazie a Nicolò Nisivoccia per questo bel ciclo di incontri per carità, organizzati appunto dalla Casa della Carità, come avete sentito, e Castelvecchi Editore, l'incontro con l'altro come atto politico. Buon lavoro, buona stagione, a risentirci.
Grazie
a presto.
A presto. Mille. Arrivederci.
Baby, We Were Never Alive, uno dei brani recenti che ci hanno tenuto compagnia nella Music Library. Dico agli ospiti che sono appena entrati, insomma, e anche a chi ha accompagnato la nostra prossima ospite, che avete una specie di manopolina vicina alle cuffie, qualcuno si è già accorto, per regolarne il volume, che è una cosa insomma importante quando bisogna fare una cosa in diretta. Allora, di cosa sto parlando? Di questo romanzo. E allora, prima di dirvi qualunque cosa, leggo le prime righe del romanzo che mi hanno molto colpito quando l'ho letto, perché dentro insomma c'è già tutto quello che c'è da sapere. Nina guardò il marito pescare un mucchio di fogli dalla valigetta in pelle e chiudersi a chiave in bagno. Sentì Efim accendere un fiammifero e subito avvertì l'odore dolciastro del fumo di carta vecchia che bruciava. Nina non lo fermò. A che scopo farlo? Apprezzava che la sua stanza fosse ordinata. Anche lei da un po' si stava liberando delle cose. Ogni volta che andavano a trovarla i nipoti o i suoi ex studenti, dava via i tomi di Pushkin o le rocce rare che aveva raccolto nelle sue spedizioni paleontologiche in tutta l'URSS. Ma dato che a nessuno sarebbero interessati i documenti di un uomo morente, tanto valeva che li bruciasse. Naturalmente avrebbe potuto limitarsi a buttarli via per risparmiare alla figlia Vita la preoccupazione che l'appartamento prendesse fuoco, ma a Nina piaceva quell'improvvisa propensione di Efim ai gesti drammatici. La vita doveva sembrargli più interessante, perlomeno nella sua testa. Quello che abbiamo letto, come vi dicevo, l'incipit di un romanzo, in realtà del primo romanzo della sua autrice, che ha scritto tanto nella sua vita, ma romanzi no, cioè romanzi questo è il primo, anche perché è una storia che prende le mosse da una vicenda familiare realmente accaduta. Poi naturalmente dentro c'è anche tutto lo stile, la fiction, l'immaginazione dell'autrice. Lei è Sasha Vasiliuk, Il vento è un impostore è il titolo italiano di questo romanzo appena edito da Garzanti, e io come sempre, o meglio come vorrei fare sempre, qualche volta mi dimentico, dico che la traduzione è di Roberta Scarabelli, per rispetto ai traduttori che insomma in Italia vengono sempre un po' trascurati. È un romanzo importante, è proprio un lungo racconto, il racconto non solo di una vita, ma anche di altre vite che si intersecano con questa vita, e soprattutto il racconto di un grande segreto, che poi porta con sé una serie di altri segreti, perché si sa che nel momento in cui si dice una bugia o si tace qualcosa, poi su quella il silenzio, diciamo così, si innestano tutta una serie di altri silenzi, di dubbi e così via. Come avrete capito, uno dei protagonisti del libro ha deciso di liberarsi di qualcosa. Nel racconto appunto di sua moglie che se ne accorge, sembra una cosa innocua, una cosa che si fa quando si arriva nell'ultima parte della propria vita, spesso ci si libera delle cose inutili. In realtà la questione è molto molto più importante. E allora io do il benvenuto a Sasha, che è venuta a trovarci nei nostri studi di ritorno da Pordenone Legge, dove è stata ospite da un tour che ha fatto in Italia. Lei ha studiato italiano, è una giornalista molto importante che ha origini ucraine, ha anche radici ebraiche e vive negli Stati Uniti, dove ha collaborato con le massime testate di informazione. Insomma, è stata pubblicata più o meno in quasi tutti i più importanti, non solo quotidiani, ma anche testate di approfondimento negli Stati Uniti, ma stavolta si è misurata con un romanzo, come dicevo. Benvenuta, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, come dicevo, ho studiato italiano e mi ha detto: io ci provo in italiano, poi se non mi viene qualcosa parliamo in inglese.
Sì, perché l'ho studiato 20 anni fa, quindi è passato un pochino.
Però sei stata un po' di giorni, ti do del tu, come si fa fra giornalisti, ci si dà del tu, almeno in Italia, e quindi ti dico, hai studiato italiano, questo insomma ci aiuta e riduce anche i tempi di traduzione, quindi se riusciamo è chiaramente più bello, la prima domanda che ti hanno fatto tutti è: perché hai deciso di scrivere un romanzo e non per esempio di girare un documentario, scrivere un memoir, scrivere una serie di articoli per raccontare questa vicenda che riguarda la storia di tuo nonno e soprattutto la storia di un intero continente?
Allora, io sempre volevo diventare un'attrice e scrivere un romanzo, quindi era un sogno anche quando crescevo in Ucraina e in Russia. Quindi questa storia è basata sulla storia reale, come hai detto tu, del mio nonno, che era un veterano della Seconda Guerra Mondiale, ucraino ebraico, e quando è morto, infatti il romanzo comincia così, quando è morto abbiamo scoperto una lettera, una confessione, diciamo, addressata a KGB, scritta negli anni 80, però noi l'abbiamo trovato nel 2007, in cui confessa quello che è successo con lui durante la guerra. La lettera è molto corta, è praticamente una pagina e mezza, quindi sarebbe molto difficile, e nonno era morto a quel punto, quindi non
si poteva chiedere.
No, non potevo chiedere niente. e la mia nonna non sapeva nulla della sua storia, quindi non c'era un modo di farlo in un modo giornalistico. Prima e poi volevo sempre scrivere un romanzo. Però volevo dirti che non l'ho scritto per 10 anni, perché nel 2007 questa domanda di guerra, scrivere un altro romanzo di guerra, perché ci sono tanti,
sì,
non mi sembrava una cosa urgente, anche se era interessante il suo segreto, tenere un segreto tutta la tua vita, una domanda interessante. E poi le avventure che ha avuto erano abbastanza incredibili.
Mm.
Però, non lo so, non mi sembrava urgente. Però questo è cambiato quando la guerra che abbiamo in Ucraina adesso ha cominciato, è venuta proprio davanti alla casa dei miei nonni a Donetsk, una città nel Donbass, in 2014. E ha cambiato completamente la vita della mia famiglia, ha cambiato la regione e forse anche tutta l'Europa.
Sicuramente.
E a quel punto sono riuscita di andare a vedere la mia nonna, aveva 90 anni, viveva ancora a Donetsk, non voleva spostare perché mi ha detto praticamente se io ho sopravvissuto ai tedeschi, posso sopravvivere a questi russi. No? Quindi non volevo spostare, l'unico modo di vedere era per andare lì, e sono andata in 2016 e mi ha scioccato completamente quello che ho visto, perché la città che conoscevo da bimba era cambiata, e rimanerono praticamente solo gli anziani,
certo,
tutti i giovani partiti, e anche i miei cugini, i miei nipoti sono partiti. Quindi, e poi quando vedi una città, non lo so, non mi mai immaginavo guerra che ritornerà nell'Europa nel nostro secolo.
No, non ce lo immaginavamo nessuno, credo, di noi, anche perché noi siamo cresciuti senza guerra, almeno noi intendo in Occidente, e quindi pensavamo che non sarebbe più tornata. Veniamo al segreto. Allora, il segreto è un segreto custodito molto bene, perché il nonno è stato, tanto il nonno appunto era di origine, era ebreo, e quindi aveva un segreto che non possiamo rivelare completamente, se no roviniamo il piacere della lettura, però ha a che vedere con una prigionia, con una vicenda che lui aveva tenuto nascosto alla famiglia, come hanno fatto tanti di coloro, per tanto tempo, di coloro che hanno vissuto anche delle atrocità durante la Seconda Guerra Mondiale. Tant'è vero che si è cominciato a parlarne più tardi, no? Cioè, lo dicono anche quelli che adesso ne parlano. Per cui il romanzo è appunto sui segreti, addirittura con le persone più care, ma anche sull'identità, perché la vostra famiglia ha un'identità molto precisa, che però viene continuamente messa in discussione dai fatti della storia, no?
Sì, allora, io direi che c'è la mia famiglia vera e c'è questa famiglia in questo romanzo,
certo,
che è un po' diversa ovviamente,
sì, chiaramente,
è un romanzo. Però sì, questa è famiglia mista da... il principe eroe Yefim è un ebreo che è cresciuto in Ucraina, e la sua moglie Nina, comincia il romanzo, lei è ucraina, uh-huh, non è ebrea, e sono sposati e vivono insieme per più di 50 anni, però sì, hanno avuto esperienze diverse, e anche comuni, perché nell'Unione Sovietica da un tratto, se tu eri un ebreo, avevi una vita un po' diversa, perché era spesso che dovevi forse nascondere questo fatto o cambiare il tuo passaporto o usare un diverso nome, quando c'erano periodi dell'antisemitismo.
Certo.
E lei invece ha sopravvissuto un altro durante la guerra, perché l'Ucraina era occupata dai nazisti per 2 anni e lei era giovane a quel punto e senza genitori, perché sono morti, quindi lei doveva sopravvivere questa occupazione, e poi la vediamo una nuova occupazione a questo punto dei russi che abbiamo adesso, quindi ha avuto due nella sua vita, E poi c'è anche la domanda del loro figlio che si trasloca a Mosca e vive lì e un po' sta su due sedie perché si sente ucraino, però si sente anche russo e non sa mai chi è in quel modo.
Certo, infatti è una cosa appassionante questa, insomma, perché la ricerchiamo anche noi, no? mentre leggiamo. Ci sono tanti personaggi, c'è un'intervista alla fine del libro in cui tu affermi che ce n'è uno che ti è particolarmente caro.
Sì, mi è caro il personaggio di Vita, che è la figlia di Nina Yefim, è basata un po' sulla mia zia, e la mia zia è l'unico personaggio di questo libro che è ancora vivo. E infatti mi ha aiutato un sacco con questo libro. Altri giornalisti mi chiedono sempre com'era la reazione della mia famiglia. E infatti era molto buono quando ho mostrato il mio libro, che è uscito in America un paio di mesi fa, su Zoom, alla mia zia che vive a Kiev. Lei ha cominciato a piangere, quindi per lei è stato molto importante, anche se all'inizio, quando ho scoperto la lettera del suo papà, era molto scioccante, però anche un po' si vergognava a quel punto. Però con anni e con questa nuova guerra ha capito molte cose della sua storia, della storia dell'Unione Sovietica, anche di Ucraina e di Russia, e adesso si sente molto contenta che questa storia così sconosciuta, che rappresenta non solo la mia famiglia, ma infatti milioni di persone,
certo.
Sta pubblicando in altri paesi.
Allora, io so che stai scrivendo un altro libro, sempre perché appunto lo hai dichiarato tu stessa, a proposito di una ragazza ambientato in epoca contemporanea, se non sbaglio. Vuoi dirci qualcosa? No, non so.
è un po' presto forse, però spero che riesco. Mi interessa questa domanda di questa guerra e anche di propaganda, perché è diventata una forza abbastanza...
È diventata una guerra di propaganda,
infatti.
Come tante altre cose, devo dire.
Sì.
Non è l'unica guerra che è una guerra di propaganda.
No, esatto, è dappertutto, perché ovviamente io posso leggere in russo, posso leggere cose americane e ucraine, quindi vedo...
Ecco, questo è un aspetto estremamente interessante, che infatti sarebbe stata la mia ultima domanda, più che il fatto che, ahimè, e mi dispiace molto, insomma, buona parte della tua famiglia adesso, anche per le reazioni che ci sono state in Russia al tuo romanzo, che ha avuto tanto successo ed è stato già tradotto in tante lingue, sono costretti a vivere, insomma, in diversi paesi, si sono dovuti spargere, tu stessa non puoi, e non è il caso che tu torni né in Ucraina né in Russia, ma... ti chiedo, da giornalista, questo aspetto così fondamentale nei conflitti di oggi, cioè la comunicazione diventata così enorme, così oceanica, notizie che si contrastano e che soprattutto viaggiano velocissime, secondo te come va per un, diciamo, anche un ascoltatore, lettore attento, come va decrittata, compresa, come si fa a distinguere, insomma?
Oddio. Allora, per me è stato molto importante, prendiamo questo esempio di questa guerra, per me è stato molto importante di parlare con persone che sono lì,
sì.
Perché mi dicono cose che non trovo da nessun parte, ovviamente non in America, perché coprono cose molto specifiche, ma neanche
in Europa.
Io mi sono iscritta a questo giornale di web russo, che non è dentro Russia, infatti è molto contro sì. Il regime lì, e viene da Riga, credo. Però io posso trovare cose lì che non posso leggere in America, perché non se ne fregano alle persone lì.
Beh, certo, c'è un'altra opinione pubblica, sì.
Però questo parlare con persone che sono lì è la cosa importante. Infatti, mi sembra che il mio romanzo è un po' su questa domanda di chi può dire la storia, chi può raccontare la storia, perché adesso il problema è che queste persone della, diciamo, della generazione dei miei nonni nell'Unione Sovietica non parlavano mai di quelle cose che hanno successo con loro. Durante la guerra, durante negli anni 30, con Stalin, tutte cose. E questo silenzio è proprio un silenzio grave di tutta una generazione.
Sì.
Quindi c'era, cioè, informazioni che non è stata passata a noi.
Mm.
E questo vuol dire che è diventato molto più facile per lo Stato di raccontare.
Deformarla.
Esatto.
Deformare la storia.
Che è molto pericoloso. Mm. Quindi parlare con la gente reale che sta lì, che vede cose, che esprime cose.
Con i veri testimoni.
È l'unico modo.
Mi sembra una cosa, come dire, molto profonda. Tra l'altro, complimenti Sasha per il tuo italiano. Se pensavi di avere dei problemi, ci hai detto veramente delle cose molto eloquenti, e quindi grazie. Sasha Vasiliuk, Il vento è un impostore, Garzanti editore, tra breve rientrerà negli Stati Uniti dopo appunto un giro qui in Italia, ma insomma torna presto a trovarci. Grazie di essere stata con noi quest'oggi.
Grazie mille, ciao.
E noi adesso abbiamo Giallo Crovi, la nuova rubrica curata da Luca Crovi del lunedì, e vediamo di cosa ci parlerà.
Radio Popolare. Questa settimana voglio segnalarvi un noir speciale. Si intitola Independence Square, pubblicato da Mondadori e lo firma Martin Cruz Smith. Le opere dello scrittore californiano, a partire dal 1981, hanno raccontato l'evoluzione politica, sociale, ma anche criminale, della Russia negli ultimi 50 anni. Martin Cruz Smith è riuscito durante la sua carriera a stupire sempre i lettori, a partire da un super bestseller come Gorky Park, con il quale lanciò la figura dell'ispettore Arkady Renko, che è stato protagonista di una lunga serie di storie avvincenti. In quel romanzo si raccontava non solo l'evoluzione della criminologia, ma anche lo stato della polizia russa. Nei successivi Stella del Nord e Lupo Mangiacane, il focus di indagine si sarebbe spostato prima nei mari del Baltico e poi nelle foreste sopravvissute al disastro di Chernobyl. All'inizio della sua carriera, i romanzi di Martin Cruz Smith non erano stati particolarmente graditi in Russia, dove per un certo periodo è stato considerato persona non grata. Poi dalla perestroica in avanti, le sue storie non solo sono state lette e diffuse in quel paese, ma ne sono diventate in qualche modo il simbolo e sono state considerate il miglior modo per rappresentare la contemporaneità russa. In Independence Square viene così raccontata la situazione dei rapporti tra Russia e Ucraina, e lo scrittore americano si concentra sugli eventi che ne hanno preceduto l'invasione. È un giallo e un thriller politico che racconta la presenza di nuovi attivisti e il desiderio di ribellione di una società che vorrebbe liberarsi per sempre dai totalitarismi. Un'indagine malinconica e cupa di Arkady Renko, che non solo è considerato un poliziotto scomodo dai suoi superiori, ma inizia a essere stanco e avanti con l'età, minato nella sua integrità fisica dai primi sintomi del Parkinson che gli è stato diagnosticato. Un libro, quindi Independence Square, che vi racconterà la Russia con uno sguardo thriller e noir molto particolare. Un libro che è un viaggio incredibile tra i segreti di un territorio che ancora oggi è tutto ancora da scoprire e da studiare, e per il quale la narrativa noir è un perfetto laboratorio di indagine.
Davvero interessante, come sempre, Giallo Crovi a cura di Luca Crovi, che noi ringraziamo. Ritorniamo domani alle 11.30, adesso ci sono le notizie, grazie per averci ascoltato, ci potete ritrovare in podcast sul sito di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini.